La vita cristiana è una vita di fede, è un cammino, ma è un cammino che fila sempre liscio? No, certamente no, ciascuno di noi lo sa, non fila sempre liscio, non fila liscio perché ancora pecchiamo, perché ancora cadiamo, ancora togliamo gli occhi da Dio. Se tu sei un figlio di Dio, sai che la vita cristiana tristemente comprende cadute, a volte anche cadute profonde. Comprende riconoscere peccati che a volte sono molto radicati nel cuore, a volte fanno anche parte proprio del carattere, del nostro carattere. A volte pecchiamo perché togliamo gli occhi da Dio e vogliamo camminare di testa nostra. La domanda è: cosa fai quando cadi? Cosa fai quando riconosci un peccato nella tua vita? E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo considerare un avvenimento nella storia di Israele in cui il popolo ha peccato e che ci insegna come dobbiamo agire, cosa dobbiamo fare quando riconosciamo un peccato nella nostra vita, nel nostro cuore. Trovate con me Esdra 9. Esdra 9 è uno dei capitoli famosi 9, Neemia 9, Esdra 9, Daniele 9. Tre preghiere potenti, preghiere di confessione. Vogliamo considerare Esdra 9. Allora, il contesto qua, il contesto storico, è che il popolo aveva peccato molto contro Dio. E Dio, volta dopo volta, aveva mandato profeti per spingerli a ritornare a sé. Peccavano nell'idolatria, si sviavano dalle vie di Dio. E Dio, volta dopo volta, li ha chiamati a ravvedersi. Ha annunciato la sua disciplina per spingerli al ravvedimento. Ma il popolo si è indurito ed è rimasto nel suo peccato. Per questo, proprio perché non si sono ravveduti, non sono tornati a Dio, Dio ha mandato quella durissima disciplina che aveva preannunciato ed era orribile. La disciplina che Dio aveva scelto per il suo popolo era che il suo popolo venisse invaso al nord e al sud da popoli stranieri, pagani, popoli malvagi, che hanno fatto di tutto, cose abominevoli. E che hanno portato via i superstiti in cattività per 70 anni. Una cattività di 70 anni, sono tanti anni. Pensate che se uno è andato in cattività quando era bambino, è tornato da vecchio prossimo a morire, vicino alla morte. 70 anni sono una vita. E in Esdra 9, che vogliamo guardare oggi, ci troviamo nel punto in cui il popolo, dopo i 70 anni di cattività, torna a Gerusalemme, torna nel loro territorio, perché Dio, per grazia, mantenendo fede alla sua parola, li ha liberati da quella schiavitù. Ha gestito le cose in modo incredibile affinché loro potessero tornare al loro paese. Una grazia e una misericordia immense da parte di Dio. Ma ecco che subito, appena ritornati da una cattività così lunga, da una disciplina così dura, durissima, subito succede qualcosa di molto grave. Subito il popolo torna a peccare contro Dio. Cade di nuovo. Vari fra il popolo, vari fra i capi, stavano peccando, prendendo donne straniere dei popoli che li circondavano per essere loro mogli, e stavano prendendo donne straniere anche per i loro figli, per darle in moglie ai loro figli. E facendo così stavano mescolando il popolo di Dio con nazioni straniere, pagane. E questo era un grave peccato per due motivi. Uno, era perché Dio aveva comandato chiaramente di non farlo. aveva comandato loro di non mescolarsi con le nazioni che li circondavano. E facendolo già stavano peccando, ribellandosi contro Dio. Ma c'era un secondo aspetto ancora più grave, perché il motivo per cui Dio aveva comandato di non sposare donne straniere era perché, essendo pagane, sposando queste donne c'era un altissimo rischio di portare l'idolatria di quei popoli all'interno del popolo di Israele. Il rischio era altissimo, infatti se leggiamo la Bibbia è triste, ma vediamo che volta dopo volta, quando si sono ribellati a questo comandamento, volta dopo volta hanno portato l'idolatria all'interno del popolo ed è stato un disastro. Quindi la situazione in Israele era grave, era gravissima. I superstiti, dalla cattività, peccando contro Dio, in questo peccato si stavano mettendo nella stessa condizione con lo stesso peccato di prima della cattività. Ed era grave. Soprattutto perché avevano appena visto la grazia e la misericordia di Dio, che invece di distruggere completamente il popolo, ha lasciato un residuo, ha lasciato dei superstiti, li ha riportati nel loro paese. Ha scelto di risparmiare una parte dei popoli, del popolo, di liberarli da quella schiavitù. Ma loro sono tornati a quel peccato. Allora voglio considerare questa situazione in Esdra 9. Ma mentre consideriamo quello che è successo a Israele, a loro come popolo, valutiamo noi stessi. Quanto spesso anche noi pecchiamo così. Quanto spesso anche noi dimentichiamo il perdono, la grazia che abbiamo ottenuto da Dio e torniamo a rimetterci nei nostri peccati. Non erano gli unici loro a poter peccare così, anche noi. Allora prego che avremo cuori sensibili mentre esaminiamo questa situazione per riconoscere anche noi stessi. Allora inizio a leggere in Esdra 9 dal versetto 1. E seguite mentre leggo di quello che è successo. Ultimate queste cose, i principi vennero da me, dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi. Per quanto riguarda le abominazioni dei cananei, degli ittei, dei perezei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani e degli amorei. Essi infatti hanno preso in moglie alcune delle loro figlie per sé e per i propri figli, mescolando così la stirpe santa con i popoli di questi paesi. Purtroppo i principi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa trasgressione. Erano appena tornati dalla cattività. Erano appena usciti dalla disciplina di Dio per i loro peccati, per il loro peccato di idolatria. E adesso cosa fanno? Tornano a mescolarsi con altri popoli, tornano a mescolarsi con questi pagani, tornano a rischio o a veramente portare l'idolatria all'interno del popolo. E le guide del popolo, coloro che dovevano dare il buon esempio, erano i primi a commettere questo peccato. Era una situazione gravissima, ma era ancora più grave, perché questo non era un peccato qualunque contro Dio, per quanto ogni peccato è grave davanti a Dio. Era proprio lo stesso peccato per cui Dio li aveva mandati in cattività, per cui Dio li aveva appena disciplinati. Quindi i principi, questi principi hanno riferito quello che stava succedendo ad Esdra. E come ha reagito Esdra quando ha sentito di questo peccato? In Esdra vediamo un cuore che anche noi dobbiamo avere verso il peccato. Leggo dal versetto 3, notate la reazione di Esdra, notate quanto è forte. Dal versetto 3, quando udii questa cosa mi stracciai le vesti e il mantello mi strappai i capelli della testa e della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me a motivo del peccato di quelli ritornati dalla cattività. E io rimasi seduto e costernato fino all'oblazione della sera. Allora avete notato come reagisce Esdra? Ha una reazione fortissima. Come reagisci tu quando vedi il tuo peccato? Quale cuore hai? Quando Esdra sente di questo peccato, dice si straccia le vesti, si strappa i capelli e si strappa la barba. Era un segno di grandissimo dolore, una grandissima afflizione. Dice che si siede costernato. Costernato vuol dire sconvolto, con un profondo dolore, profondamente abbattuto. Una reazione fortissima, e non era neanche il suo peccato. Allora consideriamo più a fondo la reazione di Esdra, perché poi vogliamo considerare come vediamo noi i nostri peccati. Quando Dio ti rivela un peccato, che sia un peccato nella tua vita, oppure rivela un peccato nella vita di qualcun altro, come reagisci? Quale tipo di reazione hai? E cosa determina quale tipo di reazione hai? In altre parole, Esdra ha reagito in questo modo, una reazione molto forte, ma perché ha reagito così? Perché era così afflitto, così aggravato, così abbattuto per questo peccato, che non era il suo? Esdra ha reagito così, almeno per tre motivi. Perché capiva la santità di Dio, perché capiva il cuore di Dio e perché amava veramente. E vogliamo considerare questi aspetti. Esdra conosceva la santità di Dio. Non conosceva a livello intellettuale, attenzione, lui conosceva di cuore la santità di Dio. Conosceva veramente la santità di Dio. Nel suo cuore conosceva che Dio è tre volte santo, che odia il peccato, che è completamente puro e che nessun peccato può resistere nella sua presenza. Conosceva di cuore che ogni peccato, per quanto può essere piccolo ai nostri occhi, è un'abominazione davanti a Dio, una terribile offesa. E perciò capiva che ogni peccato deve essere punito da Dio. Tanto è grave. Esdra conosceva la santità di Dio. La conosceva in modo umano. Anche lui non comprendeva appieno la santità di Dio. Aveva una conoscenza limitata, ma quello che capiva della santità di Dio era abbastanza per fargli avere una reazione così forte davanti a un peccato così. Legato a vedere e conoscere a fondo la santità di Dio, Esdra conosceva a fondo il cuore di Dio. E questo era un altro motivo per cui era così afflitto per il peccato. E questo è qualcosa a cui spesso non pensiamo. Esdra conosceva il cuore di Dio, conosceva il cuore che Dio aveva per il suo popolo, un cuore pieno di amore, pieno di grazia, pieno di bontà. Dio aveva scelto Israele per essere il suo popolo speciale, un popolo fra tanti. Dio lo aveva scelto come popolo speciale, il popolo di Dio, un popolo che lui aveva scelto di amare, di curare, di guidare teneramente. Dio ha mostrato il suo amore al suo popolo volta dopo volta, in tantissimi modi. Volta dopo volta Dio aveva avuto grazia e misericordia con il suo popolo. non lo trattava come meritavano, nonostante quante volte hanno peccato contro Dio, quante volte si sono ribellati contro Dio. E Dio continuava ad avere grazia, misericordia, bontà con loro. Perciò Esdra, conoscendo il cuore di Dio per il suo popolo, vedeva quanto il peccato era un terribile disprezzo contro Dio, un disprezzo contro il suo cuore. Vedeva che il peccato è un disprezzo contro la bontà, contro la grazia e la misericordia che Dio aveva avuto verso il suo popolo. Ogni peccato, il mio, il tuo peccato, è un terribile disprezzo contro Dio. E per noi che siamo salvati, è ancora più un disprezzo contro Dio. Quanto è grave quando torniamo a peccare, nonostante la grazia e la misericordia che Dio ha avuto verso di noi, salvandoci, strappandoci dal mondo di tenebre in cui eravamo. Esdra capiva questo e per questo motivo faceva grande cordoglio per il peccato del popolo. Conosceva la santità di Dio, conosceva il cuore di Dio. E un altro fattore che ha spinto Esdra a reagire così è che amava veramente. Amava veramente. I peccati per cui lui era aggravato così, al punto di stracciarsi le vesti, strapparsi i capelli, non era il suo peccato. Era il peccato del popolo o di una parte del popolo. Ma Esdra amava così tanto il popolo di Dio che si identificava con il popolo di Dio. Lo vedeva come il suo popolo, era il suo popolo. Per Esdra non era il peccato di un popolo qualsiasi, era il peccato del suo popolo. Il peccato di fratelli e sorelle. Quindi era aggravato per questo peccato, perché conosceva la santità di Dio, perché conosceva il cuore di Dio, perché amava veramente queste persone. Allora, pensiamo a noi. Come reagisci tu quando Dio ti mostra un tuo peccato o un peccato nella vita di altri o un peccato di chiesa? Come reagisci? Sei afflitto come Esdra? Il peccato ti affligge così? Stai vedendo a fondo la santità di Dio e poi il cuore di Dio. E questo ti spinge ad avere una reazione forte contro il peccato, perché vedi quanto è grave. E poi ami veramente al punto che quando Dio mostra un peccato a un tuo fratello, a una sorella o alla Chiesa in senso generale, ti affligge, anche se tu non hai commesso quel peccato in prima persona. Ti identifichi con il corpo di Cristo al punto che un peccato di un altro membro del corpo lo vedi come il tuo? E sei afflitto per quel peccato? Quando vediamo poco della santità di Dio e quando vediamo poco del cuore di Dio e quando amiamo poco, non possiamo avere una reazione così. È impossibile, non possiamo essere aggravati del peccato in modo giusto. Ma la cura non è di cercare di vedere la gravità del peccato, quello non risolve il problema. La cura è di vedere più della santità di Dio, più del cuore di Dio e di crescere nell'amore. Prego che avremo sempre di più il cuore che Esdra aveva. Che cuore. Quindi Esdra era tutto abbattuto, era aggravato, era costernato, dice una parola molto forte. Era in profonda angoscia per il peccato del popolo. A quel punto vari si radunano intorno a lui, mentre è in questa condizione così di angoscia. Ed è interessante che notiamo come descrive queste persone che si radunano intorno a lui. Rileggo 3 e 4. e dice: quando udii questa cosa, mi stracciai le vesti e il mantello, mi strappai i capelli della testa e della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele si radunarono presso di me. Tutti coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele. Che descrizione potente di queste persone. Qui Ezra sta facendo una chiara distinzione fra tutto il popolo e questo gruppo, fra tutti e coloro che tremavano alle parole del Dio di Israele. Quando uno trema alle parole del Dio di Israele, vuol dire che ha timore di Dio. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che è costantemente cosciente che Dio è presente, che Dio mi vede. E voglio vivere in modo che onora Dio in ogni campo della vita. Timore di Dio non è paura di Dio, che ci manda lontani da Dio. Timore di Dio ci fa venire vicino a Dio, cercando perdono e riconciliazione, volendo vivere in stretta comunione con Lui. Queste persone che si sono radunate vicino a destra avevano questo cuore, avevano vero timore di Dio. Chi non ha quel cuore non fa cordoglio per il peccato. Chi non ha vero timore di Dio non è aggravato per il peccato. Aggravato di cosa? Allora ti faccio una domanda. Fai tu parte di quel gruppo? Hai vero timore di Dio? Come reagisci quando Dio ti parla di un tuo peccato? Può essere tramite la lettura, tramite un insegnamento, o più spesso tramite altre persone. Dio ti mostra un peccato, cosa fai tu? Se tremi alle parole di Dio, se hai vero timore di Dio, ti umili, fai cordoglio per il tuo peccato, sei afflitto e corri a Dio subito per essere perdonato. Ezra era costernato, è rimasto lì, seduto, in profondo dolore, in profonda angoscia, fino al sacrificio della sera, all'oblazione della sera. E questo implica che è rimasto lì, pensando al peccato per un certo tempo. È rimasto lì a meditare sul peccato. Poi all'oblazione della sera, con un cuore così aggravato, si alza e cosa fa? E leggo nel versetto 5. All'oblazione della sera mi alzai dal mio digiuno, con la veste e il mantello stracciati. Poi caddi in ginocchio e stesi le mani verso l'Eterno, il mio Dio. Ezra si alza e cade per pregare a Dio. Ma cosa prega? In una situazione così grave, cosa prega? Cosa dice a Dio? Questa preghiera è un modello per noi. È un esempio che Dio ci ha dato di cosa vuol dire veramente confessare il peccato. Ci dimostra come dobbiamo noi confessare i nostri peccati. Allora voglio leggere questa preghiera notando alcuni aspetti, perché poi vogliamo noi imitare questa preghiera. Notate il cuore di Ezra mentre leggo dal versetto 6. Nel versetto 5 aveva detto: poi caddi in ginocchio e stesi le mani verso l'Eterno, il mio Dio. Versetto 6. E dissi: oh mio Dio, io sono confuso e mi vergogno di alzare la mia faccia a te, oh mio Dio, poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra il nostro capo e la nostra colpa è giunta fino al cielo. Dai giorni dei nostri padri fino al giorno d'oggi siamo stati grandemente colpevoli. E a motivo delle nostre iniquità, noi, i nostri re e i nostri sacerdoti, siamo stati dati in mano ai re delle nazioni straniere, in balia della spada, della cattività, del saccheggio e dell'obbrobrio, come è al presente. Ezra inizia questa preghiera, apre la preghiera, aprendo il suo cuore a Dio. Infatti inizia dicendo: sono confuso e sono pieno di vergogna. E poi va a Dio portando una cosa sola, il peccato del popolo. E questo sarà in tutta la preghiera. Porta una cosa sola, il peccato del popolo. Mette davanti a Dio il peccato in modo chiaro, senza scuse. Elenca i loro peccati. Notate che lui usa la prima persona plurale, parla dicendo di noi. Noi abbiamo fatto così, noi abbiamo peccato. Si presenta lui stesso colpevole. Non prega per il popolo. Notate che Esdra prega con il popolo. Va davanti a Dio presentando un carico di peccati e li mette davanti a Dio, peccati di cui lui stesso era colpevole. Un'altra cosa che dobbiamo notare qua è che aveva un cuore estremamente umile, vedeva a fondo la gravità del peccato. Non è andato a Dio in modo leggero, non è andato come si va da un amico, non è andato dicendo sì Signore abbiamo peccato, perdonaci. Ha portato un peso di peccati, vedeva la gravità, era distrutto dentro perché avevano offeso Dio. Non era afflitto per le conseguenze terrene. Non è andato Dio dicendo Signore abbiamo peccato, forse tornano gli assiri, i babilonesi, i persi e ci riportano in cattività. Non ha detto quello. Ha presentato il peccato perché era un'offesa contro Dio. Quello gli importava. Vi ricordate un altro brano simile? A me fa pensare al Salmo 51. Situazione completamente diversa, ma dove Davide era afflitto per il suo peccato e porta il suo peccato davanti a Dio, tale e quale, così com'è. Non giustificandosi, non scusandosi, porta il suo peccato a Dio. Questo è il cuore che dovremmo avere noi quando riconosciamo di avere camminato nel peccato. Per vedere più a fondo la gravità del peccato, Esdra non si ferma a ricordare solo il peccato del popolo in sé. Infatti aggiunge anche un altro aspetto e si ricorda della grazia di Dio. Allora, com'è possibile che ricordando la grazia di Dio vedi più a fondo il peccato? Si vede più a fondo il peccato perché un peccato è tanto più grave in confronto a quanta grazia abbiamo ricevuto da Dio. E adesso vediamo questo. Avevano peccato nonostante la grazia che Dio aveva mostrato verso di loro. E anche noi facciamo la stessa cosa. Non è che anche noi pecchiamo e ogni volta che pecchiamo stiamo disprezzando la grazia di Dio che ci ha salvati, che ci ha presi come suo popolo. Ogni volta che ci ribelliamo contro Dio è un terribile disprezzo alla grazia di Dio e questo rende il peccato ancora più pesante, ancora più terribile. Notate dal versetto 8 come lui ricorda la grazia di Dio, ma non per aggrapparsi alla grazia di Dio, ma solo per mostrare quanto grave era il peccato. E dice, ma ora l'Eterno, il nostro Dio, ci ha fatto grazia per un breve istante, lasciandoci un residuo e dandoci un asilo nel suo santo luogo, perché il nostro Dio illuminasse i nostri occhi e ci desse un po' di ristoro nella nostra schiavitù. Infatti noi eravamo schiavi, tuttavia il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù, ma ci ha ottenuto il favore dei re di Persia, dandoci un po' di ristoro, per rialzare la casa del nostro Dio, per restaurarne le rovine e per darci un muro di protezione in Giuda e in Gerusalemme. Ecco la grazia di Dio per il suo popolo. Erano stati schiavi a causa dei loro peccati. Tuttavia Dio non li ha abbandonati, piuttosto li ha liberati, ha fatto sì che ottenessero il favore dei re di Persia, ha fatto un'opera incredibile, impensabile. Dio non li ha distrutti completamente, anche se sarebbe stato giusto farlo, ha scelto di non farlo. Questa era la grazia che Dio aveva avuto verso il suo popolo. Quindi Esdra sta ricordando qua che si trovavano già sotto la grazia di Dio. Già avevano ottenuto misericordia da Dio. Israele aveva già peccato terribilmente contro l'Eterno e Dio già aveva avuto grazia per quel peccato. Aveva avuto misericordia verso di loro. Ha risparmiato una parte del popolo che ha fatto ritornare. Allora, adesso che avevano peccato di nuovo, cosa sarebbe successo a loro? Cosa avrebbe fatto Dio? E Esdra si chiede proprio questo e lo chiede nella sua preghiera. Vado avanti dal versetto 10. Ma ora, o nostro Dio, che diremo dopo questo? Poiché abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, che ci avevi ingiunto per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: il paese in cui entrate per prenderne possesso è un paese impuro, per l'impurità dei popoli di questi paesi, per le abominazioni con cui l'hanno riempito da un capo all'altro, con le loro contaminazioni. Ora dunque, non date le vostre figlie ai loro figli, né prendete le loro figlie per i vostri figli. Non cercate mai la loro prosperità né il loro benessere, perché così diventerete forti, mangerete i migliori prodotti del paese e lo lascerete in eredità ai vostri figli per sempre. Ma dopo tutto quanto ci è venuto addosso, a motivo delle nostre azioni malvagie e della nostra grande colpa, poiché tu, o Dio nostro, ci hai punito meno di quanto meritavano le nostre colpe e ci hai lasciato un residuo come questo, torneremo noi di nuovo a violare i tuoi comandamenti e a unirci in matrimonio con i popoli che commettono queste abominazioni? Non ti adireresti contro di noi fino a distruggerci senza lasciare più alcun residuo o superstite? Qua Esdra capisce la gravità del loro peccato, la profondità del loro peccato. Non avevano solo disubbidito a Dio, non erano solo tornati al loro peccato del passato per il quale erano andati in cattività. Già quello era terribile, soprattutto, peggio di tutto, avevano disprezzato la grazia di Dio che Lui aveva mostrato loro, dando loro un residuo, lasciando loro un residuo dei superstiti, liberandoli da quella schiavitù. Il peccato di disprezzare la grazia di Dio era gravissimo, ancora più grave del peccato di sposare donne straniere. In tutto quello che abbiamo visto fino a questo punto, è evidente che Esdra capiva a fondo la gravità del peccato e capiva a fondo qualcosa di Dio. Cosa capiva di Dio? Sicuramente capiva la santità di Dio, la giustizia di Dio, ma notate con quale riverenza si presenta davanti a Dio. Si presenta con un cuore rotto per il peccato. Sapeva di cuore, non solo con la testa, sapeva di cuore che avevano peccato tanto contro Dio, che avevano disprezzato la grazia di Dio ed aveva un cuore umile. È andato a Dio in preghiera, ma con un cuore rotto per il peccato. È andato a Dio con grandissima riverenza, sapendo che si stava presentando davanti al Dio Santissimo, sapendo che nessuno può presentarsi davanti a Dio con il suo peccato e resistere. Perciò non è andato con leggerezza, come si va da un amico. È andato con un grande senso di riverenza, riconoscendo la santità di Dio, la giustizia di Dio, la grandezza di Dio, la potenza di Dio, e riconoscendo che portando quel peccato del popolo, era indegno di entrare nella presenza di Dio. Tu hai questo atteggiamento quando vai a Dio, così, in preghiera? Usi la libertà che hai ricevuto in Cristo, ma con un grande senso di riverenza? Prego che avremo sempre di più un cuore così, perché questo è il cuore giusto da avere. Tornando alla preghiera di Esdra, a questo punto lui conclude la sua preghiera. Seguite mentre leggo dal versetto 15, notate come chiude la sua preghiera, notate quale richiesta fa a Dio. O Eterno, Dio di Israele, tu sei giusto, perciò siamo rimasti solo un residuo di scampati, come avviene oggi. Eccoci davanti a te con la nostra colpa, benché a causa di essa nessuno può reggere davanti a te. E qui Esdra chiude la preghiera. Quale richiesta fa a Dio? Avete visto cosa chiede a Dio? Niente. Non chiede niente a Dio. Non ha chiesto nulla. È andato a Dio con un cuore rotto per il peccato. Ha messo davanti a Dio, spiegando il peccato, mostrandolo apertamente, senza scuse, senza giustificazioni. E poi basta. Tutto lì, quella era la preghiera. Ha messo il peccato davanti a Dio. Riconosce che era giusto che Dio avesse decimato il popolo, perché capiva quanto grave è il peccato. E poi riconosce, alla fine del versetto, riconosce che nessuno può reggere davanti a Dio a causa del peccato. Ma allora, se Esdra riconosceva la santità di Dio e la gravità del peccato e che nessuno può reggere davanti a Dio a causa del peccato, perché è andato a Dio portando solo il peccato? Che senso ha? E qui vediamo un altro aspetto, che Esdra aveva fede. Aveva fede nel cuore di Dio. E notate la grandezza di questo. Ha solo portato a Dio i peccati e ha lasciato che fosse Dio a pensarci. Non ha chiesto perdono. Non ha chiesto grazia. Non ha chiesto niente. Ha solo confessato i peccati a Dio e li ha lasciati. Che cuore di fede. Aveva fede che Dio avrebbe fatto la cosa giusta. E se avesse distrutto completamente il popolo, sarebbe stato giusto. Non osava chiedere nulla a Dio. Allora, ho detto all'inizio che questa è una preghiera che è un esempio per noi. E lo è. Ci mostra cosa vuol dire veramente confessare i nostri peccati. E vediamo in Esdra quel cuore che anche noi dobbiamo avere. Vediamo in Esdra umiltà. Ha portato un carico di peccati senza giustificazioni, senza scuse. Ha messo davanti a Dio tutta la gravità del peccato. Vediamo in Esdra fede, in quanto ha portato solo le colpe a Dio, lasciando che fosse Dio a pensarci. Vediamo grande riverenza. Capiva la santità di Dio, la grandezza di Dio e la grandezza del peccato. E ha dato a Dio con un cuore di assoluta riverenza e timore di Dio, sapendo che Dio è un fuoco consumante e che odia il peccato. Esdra è un esempio per noi di avere, cosa vuol dire avere vero timore di Dio. Non una paura che ci allontana da Dio, un sano timore che ci avvicina a Dio, ci fa correre a Dio per ottenere il perdono, riconciliazione con Lui. Non importa quanto grave è il peccato. E poi vediamo in Esdra un cuore di amore. È un esempio per noi cosa vuol dire veramente amare. Ricordate che non erano i suoi peccati, ma faceva suo il peccato del popolo, e per questo ha interceduto per il popolo, con il popolo. Che esempio di umiltà e di amore. Allora, il senso di studiare una preghiera così è di esaminare noi stessi e vedere se le nostre preghiere, le nostre confessioni rispecchiano questo metro biblico di cos'è una vera confessione. Quando Dio ti mostra un peccato, tu come confessi il tuo peccato? A Dio prima di tutto e anche agli altri. Come confessi il tuo peccato? Hai un cuore umile? Veramente umile? Allora, non rispondere subito sì. Fermati a pensare, fermati a riflettere. Vi do alcuni esempi, alcuni metri con le domande che ci fanno riflettere se, e ci fanno vedere se veramente abbiamo un cuore umile. Tu vedi a fondo quanto il tuo peccato è grave ed è un'offesa contro Dio? E poi, man mano, lo vedi sempre di più? Cioè, quello che tu vedi del tuo peccato, man mano, si approfondisce sempre di più? Vedi sempre più a fondo quanto è grave? Oppure, dall'altro lato, ti fermi alla superficie, perché non vuoi scavare troppo, perché non vuoi esporre le radici che ci sono sotto. Cosa fai con il tuo peccato? Poi, quando vai a Dio confessando il tuo peccato, oppure anche alle persone, cosa confessi? Cosa porti? Porti solo il tuo peccato, come ha fatto Esra? Oppure pretendi qualcosa da Dio o dagli altri? Pretendi di essere perdonato? Pretendi che Dio ti tolga le conseguenze del tuo peccato? Quando confessi i tuoi peccati, pretendi che gli altri ti perdonino subito? E se uno non ti perdona subito, ti agita? Ti dà fastidio? Vedi come un tuo diritto di essere perdonato? Oppure vedi la grandezza del peccato? E vedendo la grandezza del peccato, sai di cuore, non con la testa, di cuore, che il perdono è sempre e solo una grazia da Dio? Quando veramente confessi il tuo peccato a fondo, di cuore, vedi il tuo peccato a fondo per vedere e conoscere Dio e il suo perdono a fondo. Le due cose vanno insieme. E prima di chiudere voglio aggiungere un altro pensiero che è importante che valutiamo. Come si capisce se una confessione è vera oppure no? La confessione del peccato, la vera confessione del peccato, una confessione che è di cuore, che è senza scuse, che dimostra un cuore rotto per il peccato, che dimostra che c'è stato vero ravvedimento, una vera confessione così porta sempre frutto. E vediamo un esempio chiaro di questo, proprio in Esdra 10, nel capitolo successivo, in quello che è successo dopo la preghiera di Esdra. Il popolo ha confessato il suo peccato a Dio, unendosi, partecipando alla preghiera di Esdra, e il popolo era veramente ravveduto. Non c'era solo una preghiera di tante belle parole, c'era vero ravvedimento. E come sappiamo che c'era vero ravvedimento? Come sappiamo che c'era vera confessione? La loro confessione era vera, era autentica, veniva da un cuore ravveduto perché c'era frutto. Chiaro frutto. E il loro frutto non erano le tante lacrime e il cuore spezzato. Quello non era il frutto. Il frutto era che hanno preso la decisione gigantesca, estremamente dolorosa, di prendere le loro mogli straniere e i figli che avevano avuto da loro e mandarli via. Quello era il frutto del ravvedimento. Hanno confessato il loro peccato con un cuore rotto. Erano appesantiti dal loro peccato, ma non si sono fermati lì. Hanno anche fatto il passo successivo che era necessario, di mandare via le loro mogli. E quello era un chiaro frutto, un chiaro frutto di ravvedimento, un chiaro frutto che hanno rinunciato al loro peccato, senza fare compromessi. Se tu confessi veramente i tuoi peccati, di cuore, se hai un cuore veramente ravveduto, si vedranno i frutti di quel ravvedimento. A volte i frutti sono più nascosti, oppure ci vuole più tempo per vedere quei frutti, ma se c'è vero ravvedimento, quei frutti ci saranno. Se tu hai confessato un peccato e dici di essere ravveduto, ma qualcuno, oppure la tua coscienza, continua a parlarti di quel peccato, allora non correre subito a scartare quello che questa persona o che la tua coscienza dice. Non scartare subito, piuttosto valuta la tua vita. Si vede chiaro frutto di ravvedimento? A volte ci autoinganniamo. Vogliamo credere che abbiamo già confessato il peccato, siamo a posto, siamo ravveduti, è tutto come prima, tutto a posto. Ma in realtà non riconosciamo che non abbiamo confessato di cuore il peccato, che non c'è vero ravvedimento e non siamo veramente ravveduti. O prego che ciascuno di noi, quando Dio gli mostra un peccato, che sarà veloce a ravvedersi pienamente, a lasciare il peccato, che è solo un inganno. Prego che saremo veloci a confessarlo, senza scuse, senza giustificazioni. E prego che quel ravvedimento produrrà chiari frutti visibili. E se è vero, produrrà frutti. Se altri ci parlano ancora di un peccato, presumiamo che viene da Dio. Non presumiamo che stia sbagliando questa persona, presumiamo che venga da Dio. E esaminiamo noi stessi. E chiediamo all'altra persona più dettagli. Questa preghiera in Esra 9 è potente, è un esempio per noi. Dio ci ha dato Esra come esempio, lui stesso, e ci ha dato questa preghiera come modello, come un esempio da applicare, da imitare. Esra aveva il cuore giusto, aveva un cuore umile, conosceva Dio, la santità, la giustizia di Dio, il cuore di Dio e amava gli altri. Prego che rispecchieremo anche noi il cuore di Esra e che le nostre confessioni rispecchieranno questa confessione. Preghiamo. Padre, voglio lodarti, voglio ringraziarti, Padre, perché tu ci hai dato questo brano, ci hai dato Esra come uomo per essere un esempio per noi. E io vedo in me stesso quanto non sono come lui. Padre, aiutaci a crescere, ad avere sempre più un cuore umile, con un santo timore di te. Padre, aiutaci a conoscere te di più, la tua santità, la tua giustizia, il tuo cuore. E aiutaci a crescere, ad amare veramente il nostro prossimo, a partire dai nostri fratelli e sorelle in Cristo. Padre, questo ti chiediamo. Grazie per questo esempio, grazie per questo brano potente. Prego che ciascuno di noi rifletterà, Padre, su queste verità per applicarle. Questo ti chiediamo e ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.